Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
C'è un cadavere in biblioteca di Agatha Christie. Prima di tutto vorrei ricordare quali sono stati i video precedenti che ho fatto su Agatha Christie. Ma parliamo di quando ero ancora un insegnante. Adesso faccio il dirigente scolastico. E ho proposto in classe, ho fatto proprio in classe una video lezione, io registravo le lezioni in classe, su due romanzi che però vedevano come protagonista Hercule Poirot, come investigatore, del romanzo Natale di Poirot e Nido di Vespe. Stasera invece parleremo di un romanzo che ha per protagonista l'altra grande investigatrice di Agatha Christie, cioè Miss Marple, inventata da Agatha Christie, che... Miss Marple. Beh, penso che conosciate questa scrittrice, nata nel 1891 nel Devonshire, una contea appunto inglese, e morta nel 1976 presso Oxford. Ecco, ovviamente Agatha Christie è una sorta di grande modello di quello che è un romanzo giallo, per gli intrecci ben congegnati, e questo è proprio un esempio di romanzo giallo piuttosto intricato e ben difficile da risolvere prima della fine, assolutamente inaspettata, ricchi di sorprese e appunto con questi due grandi investigatori. Poirot è certamente l'eroe della maggior parte delle sue opere, dal primo romanzo Poirot a Stiles Court del 1920 fino all'ultimo Sipario, scritto nel 1975, un anno prima della morte di Agatha Christie, che quasi profeticamente fa morire appunto Hercule Poirot in questo romanzo. Quindi sono di meno, anche da un punto di vista numerico, i romanzi dedicati a Miss Marple. E sono anche piuttosto diversi, direi, questi due investigatori, perché Miss Marple è una donnina, una nonnina possiamo dire di campagna, che vive quindi sempre nel suo paesino senza viaggiare, non è una persona conosciuta, tutto il contrario dell'eccentrico Hercule Poirot, che viaggia per il mondo e che è piuttosto originale, ecco, sia nel suo modo di essere, di comportarsi, ma anche diciamo piuttosto famoso. Comunque ci sono anche altri romanzi di Agatha Christie in cui non ci sono questi due investigatori, alcuni sono famosissimi come 10 piccoli indiani. Ha lavorato anche per il teatro, il suo dramma Trappola per topi, pensate, è in cartellone ininterrottamente dal 1952 a Londra. Ha scritto persino romanzi sentimentali con un altro con uno pseudonimo però, di Mary Westmacott. Dalle sue trame sono stati tratti numerosissimi film per il grande schermo e per la televisione, in particolare due serie televisive di grande successo in questi ultimi anni, appunto una dedicata a Miss Marple, dalla quale noi prenderemo dei fotogrammi, abbiamo preso dei fotogrammi presi in rete, su Google Immagini, diciamo, no? Di questa versione del romanzo, trasposizione volevo dire, del romanzo C'è un cadavere in biblioteca, sullo schermo, più che altro però appunto sullo schermo televisivo, perché è una serie, ecco. Benissimo, allora ovviamente andiamo adesso a dire alcune cose riguardo a questo romanzo. Quando si tratterà poi di arrivare al momento della risoluzione del caso, mi fermerò un attimo prima, perché magari chi è curioso è talmente incuriosito da questa mia presentazione che ha voglia di leggere questo bellissimo romanzo, si possa fermare in tempo. Tenete presente però che, come al solito, la nostra prospettiva è quella di una scheda libro, quindi di un lavoro scolastico. E tant'è vero che insomma abbiamo appunto anche pensato un pochettino al nostro incontro proprio riflettendo su quelle che sono un po' le categorie che spesso sono presenti in una scheda libro, per esempio lo stile. Ecco, questo è proprio un giallo classico. Abbiamo un equilibrio iniziale che si rompe con un evento tragico e poi tutta una serie di deduzioni razionali che portano mano a mano la investigatrice, Miss Marple, che dimostra un po' come Sherlock Holmes, ecco, un'attenzione ad alcuni particolari che sfuggono invece anche agli investigatori di professione, perché abbiamo detto, la nostra Miss Marple non fa l'investigatrice, non è neanche una, come dire, come nel caso di Poirot, un investigatore privato, assolutamente no. L'unica cosa che fa Miss Marple è essere molto curiosa, ma anche essere molto attenta e quindi dimostra l'attenzione proprio nel momento in cui vede ad esempio il cadavere in questo romanzo. Quindi punta molto sulla logica, cioè se c'è questo particolare vuol dire che quelle che sono le supposizioni più appariscenti in realtà non hanno fondamento. Per quanto riguarda il tempo, beh, basta pochissimo a Miss Marple per risolvere l'enigma. L'arco di tempo di questo romanzo, infatti, è di circa una settimana. Il tempo strettamente necessario per svolgere accurate indagini, ovviamente, diciamo, non ufficiali, però, appunto, Miss Marple è proprio questo che dimostra la grande capacità di presentarsi in maniera sorniona, anche benevola, per cui le guardie la fanno passare in questo romanzo. Ma dai, non se ne parla neanche. È vero, sì, questa è una scena del delitto, che ne so, non potrebbe passare nessuno, ma di fronte a una nonnina che appare assolutamente così innocua e simpatica, nessuno pone ostacoli. E anche le chiacchiere, sì, perché questo è indubbio. È proprio anche la capacità di intavolare discorsi con la gente che permette a Miss Marple di incominciare a mettere insieme i pezzi del puzzle. Ci sono molti discorsi diretti proprio per via di questi dialoghi che sono prevalenti nel romanzo. Ci sono anche riflessioni, però, perché è chiaro che Miss Marple a un certo punto cerca di riflettere per capire chi potrebbe essere il colpevole. L'intero libro è anche un flashback, cioè si presenta appunto con una non corrispondenza fra la fabula e l'intreccio. E indubbiamente anche c'è una sorta quasi di tensione che cresce mano a mano, sempre di più, fino ad arrivare al momento di massima tensione quando appunto Miss Marple svela l'enigma. Bene, allora, qui vediamo una bella biblioteca ed è il caso proprio della biblioteca di alcuni amici di Miss Marple che abitano in una dimora, in un bel palazzo che si chiama Gossington Halls. Succede che appunto però inaspettatamente proprio in questa biblioteca, all'interno di questa biblioteca, si ritrovi il cadavere di una bella ragazza e quindi incominciano le indagini. Arrivano sul posto anche quelli che possiamo chiamare gli investigatori ufficiali, che sono appunto il colonnello Merkett e Harper, e incominciano a fare domande ai due proprietari di questa Gossington Halls, ma si accorgono inaspettatamente che è già presente sul posto Miss Marple, perché Miss Marple è proprio un'amica della signora Bantry, che è la, insomma, che è la moglie del proprietario di questo palazzo. Si chiama Dolly Bantry. Suo marito, Arthur Bantry, è un colonnello a riposo. E lei è molto amica, dicevamo, la Dolly di Jane Marple, quindi di Miss Marple. E quindi appena succede questo ritrovamento del cadavere, indubbiamente avvisano la polizia, ma Dolly intanto chiama la sua amica e vicina, insomma, Miss Marple, e lei vede questa ragazza, questa bella ragazza giovane, il suo cadavere, insomma, disteso in questa biblioteca e incomincia a osservarla con attenzione. Un'attenzione maggiore rispetto a quella che dimostreranno i poliziotti che poi sopraggiungono. Ecco, qui vediamo proprio un fotogramma tratto da questa serie TV con la nostra Geraldine McEwan, che è un'attrice che ha impersonato Miss Marple in un certo numero di episodi, mentre poi c'è stata un'altra attrice che ha impersonato Miss Marple in un'altra metà, chiamiamola così, non lo so, adesso dico approssimativamente, di episodi di questa serie TV. E a fianco a lei l'attrice che interpreta appunto Dolly Bantry, questa amica di Miss Marple, che accompagnerà Miss Marple in questa investigazione, cercando di dare un contributo, però è chiaro, più che altro non farà altro se non ascoltare quello che Miss Marple piano piano comincia ad elaborare, questa con il cappellino azzurro, ovviamente Miss Marple, e davanti anche a questo capo della polizia, il colonnello Merket, e al suo soprintendente Harper, dimostrerà tutta la stima che prova per Miss Marple nel momento in cui dipana la vicenda piuttosto intricata. Dicevamo che viene rinvenuto in biblioteca un cadavere, luogo prediletto, è presente anche in altri romanzi di Agatha Christie, come scelto, insomma, per atti omicidi. La polizia si trova disorientata. Chiunque avrebbe potuto mettere infatti questo cadavere in questa biblioteca. Oltretutto è disorientata anche perché non si conosce l'identità di questa giovane ragazza. Incominciano le indagini anche per cercare di immaginare chi possa essere questa ragazza. A questo punto succede questo, che arriva un'informazione, una telefonata, diciamo. Attraverso questa telefonata, l'ispettore Slack, che è un altro ispettore di polizia, riesce ad avere un'informazione, cioè che una ragazza che faceva un po' la ballerina in un locale era scomparsa dalla sera precedente, appunto a questo ritrovamento. E così contatta la cugina di questa ballerina scomparsa nel nulla, e la cugina viene a riconoscere proprio il cadavere e dice effettivamente si tratta di lei, cioè si tratta appunto di Ruby Keene. La cugina si chiama Josie. Josie sarebbe una specie di diminutivo di Josephine Turner, ballerina anche lei, la quale però, la nostra Josie, si era un po' rotta la caviglia qualche giorno prima, e quindi aveva chiamato proprio sua cugina Ruby Keene perché la sostituisse nel ruolo appunto di ballerina. Infatti la ballerina intratteneva gli avventori di questo locale ballando con un ballerino una serie di balli, insomma, e quindi facendo questa sorta di spettacolo. A un certo punto, dice Josephine, lei si è accorta che non c'era, era scomparsa Ruby, era andata in camera sua, nel camerino, chiamiamolo così, di questa sua cugina ballerina, non l'aveva trovata, però non aveva denunciato la scomparsa, perché A questo punto la polizia aveva chiesto a Josephine: ma come mai tu non hai denunciato la scomparsa di tua cugina? Ma sai com'è, ero convinta che lei fosse, se ne fosse andata via con un uomo. E quindi non mi ero più preoccupata più di tanto. Si preoccupa invece molto di più di Ruby Keene, uno degli avventori di questo locale, un certo signor Jefferson, che un po', diciamo, come dire, di età avanzata, si chiama Conway Jefferson, risiede nell'hotel, è accudito dalla nuora e dal genero, e quindi aveva, come dire, aveva un legame, insomma, con questa Ruby Keene, addirittura al punto che aveva pensato di cambiare il testo della sua eredità, lasciando ben 50.000 sterline a lei, a Ruby Keene, a una ballerina che aveva incontrato in questo hotel da pochissimi giorni, al posto di questi suoi parenti, la nuora e il genero, che pure erano messi male da un punto di vista economico e avrebbero tratto molto beneficio da quella eredità. Chiaro quindi che anzitutto proprio questa nuora e questo genero diventano i primi sospettati di questo omicidio. Poi succede che un'altra ragazza scompare in quello stesso giorno e si chiama Pamela Reeves, molto diversa questa rispetto a Ruby Keene, perché si tratta di una ragazza che si trova in un campeggio lì vicino, quindi non è una ragazza, non so, di spettacolo, ecco, anzi è una ragazza molto semplice, anche il suo modo di vestire quindi è decisamente diverso rispetto a quello di Ruby Keene. Beh, è scomparsa. Dopo alcune ricerche però la polizia trova un'auto bruciata e che apparteneva appunto a uno di questi clienti dell'hotel, di questo hotel Majestic, in una cava abbandonata. In questa auto, ecco qui intanto l'attrice che ha impersonato Josephine, cioè la cugina di Ruby Keene, no, nel telefilm. Dicevamo quindi che viene trovato in questa automobile un cadavere carbonizzato. Alcuni elementi di identificazione portano però al riconoscimento di una ragazza, appunto di Pamela Reeves, perché si trovano una scarpa con un cinturino, dei pezzetti di stoffa e soprattutto un bottone dell'uniforme delle Girl Scout. È una scout, insomma, questa Pamela Reeves. E quindi questo insieme di oggetti e la coincidenza che Pamela Reeves sia scomparsa nel nulla, questa ragazzina, insomma, che era lì per un campeggio scout, permette di identificare il cadavere come quello di Pamela, scomparsa appunto dopo la fine di un raduno delle scout. Miss Marple interroga Florence, che è una grande amica di Pamela. Ah, ecco qui invece vedete proprio il fotogramma della nostra Ruby Keene e dei suoi balli insieme con il ballerino nel locale del Majestic, insomma, di questo hotel. Non mi sembra di avere, non ho infatti assolutamente un fotogramma di quest'altra ragazzina che invece è una scout, insomma, una ragazzina molto molto semplice. Viene interrogata, dicevamo, Florence, che è un'amica della ragazza, che racconta a Miss Marple che alla fine del raduno si erano incamminate insieme verso la fermata dell'autobus e Pamela si era confidata con lei dicendo: ascolta, io dopo il raduno andrò a fare un provino, sì, perché c'è un produttore cinematografico, televisivo, eccetera, che vorrebbe ingaggiarmi per un film. E quindi Pamela è molto contenta di questa cosa, però chiede a Florence di non dire niente a nessuno, cioè di non rivelare quello che aveva intenzione di fare lei. Cioè Pamela aveva intenzione di andare all'incontro con questo produttore cinematografico per essere ingaggiata. Florence, visto come sono andate a finire le cose, che poi Pamela è morta carbonizzata, si sente molto in colpa, perché magari se avesse detto invece a qualcuno dove era andata Pamela dopo il raduno, l'avrebbero cercata subito e magari si sarebbe evitata la tragedia. Dopo questa dichiarazione, i sospetti cadono però su un altro personaggio, anche di questo non ho, ahimè, un fotogramma, un certo Basil Black. Beh, Basil Black è un giovanotto che si è trasferito da poco nel villaggio di Miss Marple, St. Mary Mead, credo che sappiate, no? Che il villaggio proprio sperduto nella provincia inglese dove vive Miss Marple è St. Mary Mead, no? Un po' come assomiglia un po' come a Cabot Cove della nostra signora in giallo, no? Ma nel caso della signora in giallo, poi abbiamo visto la signora in giallo anche viaggiare parecchio. Invece nel caso di Miss Marple, credo che insomma la maggior parte, se non tutti, i romanzi di Miss Marple siano ambientati lì, in questa St. Mary Mead. Ecco, è arrivato qui questo tipo appunto un po' eccentrico, no? Un po' sopra le righe, diciamo, gaudente, libertino, che aveva subito fatto parlare di sé, perché in questo paesino, invece nel paesino di Miss Marple, sono tutti un po' come Miss Marple, quindi persone molto morigerate, e insomma che vedono, non vedono certo di buon occhio un tipo del genere. Si narrava che questo fosse un produttore molto famoso e quindi i sospetti convergono su di lui, su questo tale Basil Blake. Potrebbe essere stato lui questo produttore famoso dal quale doveva andare Pamela Reeves per essere ingaggiata per un film. Inoltre si scopre che ubriaco avrebbe messo lui il cadavere di Ruby nella biblioteca dei Bentley e infatti Miss Marple lo scopre, anche lei, cioè ha capito questo, ha capito che Questa donna che è stata ritrovata nella biblioteca, in realtà non è stata uccisa nella biblioteca dei Bantry, ma ce l'ha messa qualcuno. E questo qualcuno, ahimè, è proprio Basil Blake, il quale, mezzo ubriaco, arrivato alle 2 di notte a casa, ha trovato il cadavere di questa donna su un tappeto nei pressi del camino di casa sua e ha ben pensato di avvolgerla dentro questo tappeto, di portarla nella biblioteca dei Bantry, che erano da lui profondamente odiati. Infatti i Bantry, come abbiamo detto, amici della Miss Marple, erano persone di grande rispetto e che vedevano da un po' dall'alto e il basso questo giovanotto di cui si sparlava tanto in paese. E adesso lui si vuole vendicare e lascia il cadavere di questa ragazza nella loro biblioteca per metterli nei guai, no? Sta di fatto che invece in questo modo si è messo lui nei guai, perché Miss Marple e anche gli altri investigatori verificano appunto che non c'è più il tappeto vicino al camino nella casa di Basil Blake. Basil Blake è un almeno si dice che sia un produttore famoso, e quindi sono quasi sul punto di mettere in galera Basil Blake. Intanto qui vedete in questo fotogramma anche un altro personaggio molto importante, che sarebbe appunto il genero, se non sbaglio, di quel Jefferson. Vi ricordate che Jefferson aveva un genero, aveva una nuora, si chiama Mark Gaskell, che ha sposato Adelaide Jefferson. Ecco, siccome loro si sono messi nei guai economici e avevano un buon movente per uccidere la vittima, destinataria di ben 50.000 sterline, anche su di loro si appuntano i sospetti. Quindi sospetti contro Mark Gaskell ed Adelaide Jefferson. Scusate magari la pronuncia non perfetta del mio inglese. Sospetti contro Basil Blake, dopo che si è scoperto che lui, mezzo ubriaco, è stato proprio lui a portare il cadavere di Ruby Keene nella biblioteca dei Bantry. Adesso però siamo arrivati al punto in cui sto per dirvi come in realtà sono avvenute le cose. Fino adesso abbiamo visto tutte queste piste, che insomma già l'avrete capito, sono in realtà un pochettino fuorvianti, no? Cioè che non portano a nulla. E adesso invece capiremo qual è la soluzione del mistero. Quindi vi chiedo, se siete curiosi e volete leggervi il libro da soli e quindi godervi la fine dell'intrigo, di rivedere questo video, che sarà pubblicato su YouTube, sul mio profilo Facebook, su Yellow Duck e su Instagram, di lasciare questa diretta e di ritornarci, questo video insomma, streaming, e di ritornarci in seguito. Altrimenti, se siete invece curiosi di sapere subito come va a finire, esempio di quelli che sono i casi risolti da Miss Marple, rimanete pure qua. Miss Marple davanti agli investigatori. Vi ricordate quel colonnello Merkett, Harper, eccetera, che sono ormai convinti di aver messo le mani nel sacco, cioè di aver incastrato Basil Blake, che ha tutte le caratteristiche, insomma, di quello che può essere un assassino, cioè una persona da un punto di vista morale sicuramente non integerrimo. La nostra Miss Marple invece spiega loro: guardate che Basil Blake è insieme con una donna che è praticamente sua moglie, quindi non è poi così tanto libertino, prima di tutto. E poi non è stato lui a uccidere Ruby Keene, ma ha semplicemente trasportato questo cadavere nella biblioteca per mettere in cattiva luce i Bantry. A questo punto ritornano tutte le osservazioni, gli indizi, diciamo così, che ha raccolto nella sua mente Miss Marple nel corso di tutta questa indagine, e si arriva alla soluzione, alla conclusione. Che cosa aveva notato infatti Miss Marple? Che il cadavere di Ruby, descritta come una ballerina dell'Hotel Majestic dalla cugina che l'aveva riconosciuta, molto attenta al trucco, alla pettinatura e alla manicure, aveva le unghie rosicchiate. Le unghie rosicchiate. Molto strana questa cosa. In genere, appunto, le unghie sono, diciamo, smaltate, ecco, delle ballerine, per esempio, che si truccano, eccetera. La cugina Josephine era rimasta molto sorpresa, quasi persino stizzita e arrabbiata, quando aveva visto dove era stato ritrovato il cadavere e insomma, nel momento in cui l'aveva riconosciuto, ricordate, quel cadavere. Questo all'inizio Miss Marple non aveva ben capito perché aveva avuto questa reazione strana. Magari non era in buoni rapporti con la cugina. Ma più avanti, quando è stato ritrovato il cadavere dentro l'automobile, quello di Pamela Reeves, Miss Marple, grazie anche al nipotino del vecchio Conway, cioè un ragazzino, che le mostra un'unghia piuttosto lunga che aveva trovato nella stanza di Ruby. Un'unghia lunga, tagliata. Mentre il cadavere aveva appunto le unghie corte e rosicchiate, capisce tutto. E allora qual è la soluzione? La soluzione è che c'è stato uno scambio. Che in realtà quella che è stata trovata morta nella biblioteca, il cadavere nella biblioteca, è quello di Pamela Reeves, travestita come fosse Ruby Keene, come fosse una ballerina, mentre il cadavere di Ruby Keene era quello carbonizzato in quella macchina di quella, insomma, di quella cliente dell'albergo, vestita come se fosse Pamela Reeves. Ma questi piccoli particolari hanno fatto capire, intuire a Miss Marple, questi particolari delle unghie, no? Hanno fatto capire tutto. Infatti, il cadavere nella biblioteca era quella di Pamela che si mangiava le unghie, aveva le unghie corte perché se le mangiava, no? Mentre invece il cadavere nell'automobile era quello di Ruby Keene, che aveva le unghie tagliate dall'assassina. Cioè, nel momento in cui qualcuno l'aveva uccisa, proprio perché non si riconoscesse che era la ballerina con le unghie lunghe, smaltate, colorate, eccetera, aveva avuto l'accortezza di togliere tutto lo smalto, anche di tagliare le unghie. Ruby Keene, in buona sostanza, era stata strangolata. Vestita con l'uniforme delle Girl Scout, cioè delle Scout, con l'uniforme di Pamela Reeves. Il suo cadavere è stato bruciato all'interno dell'automobile in modo che fosse identificato come quello di Pamela, con tutti quegli oggetti, il bottone dell'uniforme, eccetera, eccetera. Josephine Josie, sposata di nascosto con il genero di Conway, Mark Gaskell, aveva ucciso Ruby dato che era allarmata dal fatto che sua cugina avesse fatto colpo sul vecchio Conway. Sì, è vero. Lei, Josephine, era sposata con Conway e per gelosia voleva fargliela pagare alla cugina che aveva sedotto praticamente suo marito, no? Se ciò fosse successo, inoltre, la grossa eredità probabilmente non sarebbe più andata nelle mani di Mark Gaskell, cioè praticamente suo marito, ma in quelle di Ruby Keene. Anche Gaskell si era tradito, descrivendo i denti di Ruby come rivolte all'interno invece che all'esterno, come erano invece quelli del cadavere. Quindi il corpo trovato in biblioteca era quello della ragazza scomparsa, Pamela. La povera ragazza, cascata nel tranello di Mark e Josephine, che avevano inventato la storia del provino, era stata vestita con un abito di Ruby, pesantemente truccata, tinta di biondo, avvelenata, poi strangolata con gli stessi lacci del vestito, trasportata a casa di Basil Blake per gettare la colpa su di lui. Blake, colto dal panico, a sua volta l'aveva poi portata a casa Bentley. Ecco, attenzione, nella trasposizione cinematografica, insomma questa proprio trasposizione della serie TV, c'è stato un cambiamento, no? In pratica nella trasposizione cinematografica, diciamo che complice di Josephine non è Mark Gaskell, ma è Adelaide Jefferson. E quindi sono state due donne nel caso del film, però non nel caso del libro, a architettare questo omicidio, questo assassino. Questo comunque per noi è abbastanza secondario, volevo dire. Sta di fatto comunque che questa invece c'è una coincidenza tra romanzo e film. Per incastrare gli assassini, la polizia riesce a convincere Josephine che insomma che ci sia un cambiamento nell'eredità, e quindi Josephine decide di ammazzare Jefferson con l'intento proprio di fare in modo che l'eredità rimanga. Nel caso del romanzo deve rimanere a Mark Gaskell, no? Invece nel caso del film doveva rimanere a Adelaide Jefferson. Va bene, sta di fatto quindi che, come dire, in un certo senso chiudiamo il nostro discorso dicendo che, secondo un famoso critico, questo romanzo è anche una sorta di parodia. Infatti uno dei luoghi comuni del genere giallo è che ci siano dei cadaveri in luoghi proprio deputati a questo, come la biblioteca. Il cadavere però è quello di una ragazza e la biblioteca è quella del rispettabile puritano colonnello Bantry, così disdegnoso abbiamo visto nei confronti del libertino Basil Blake. Anche se la narrazione è sobria e compassata, c'è abbondanza di materiale interessante per i detective. Man mano che la polizia indaga sui movimenti e sui moventi degli ospiti del Majestic Hotel, Miss Marple sbroglia una matassa ingegnosa affidandosi alla sua conoscenza femminile di unghie e di denti, particolari che questi investigatori, questo colonnello Merkett, questi poliziotti, tutti maschi, tra l'altro, sfuggono decisamente. E quindi anche questo, diciamo, molto ironico, molto parodico. E lo stesso lettore, quindi, con grande difficoltà, riuscirà a scoprire come sia implicata proprio Josephine, insomma, proprio la cugina di Ruby, e che addirittura lei, nel momento in cui ha riconosciuto sua cugina, in realtà non ha fatto altro se non dire una bugia, perché sapeva benissimo che quello non era il cadavere di sua cugina Ruby Keene, ma il cadavere di quella scautista Pamela Reeves. Nel romanzo compaiono alcuni personaggi tipici di Samary Meade, per esempio presenti anche nel romanzo La morte nel villaggio, il reverendo Clement, sua moglie Griselda, le pettegole del paese, il medico del paese dottor Haydock, il capo della polizia il colonnello Merkett e l'ispettore Slack. Non so bene il significato della parola Slack in inglese, ma secondo me già dà un po' un'idea ironica, insomma, di quello che della figuraccia, insomma, che fanno i nostri poliziotti investigatori ufficiali in questi romanzi in cui è protagonista Miss Marple, che con il suo fiuto intuito femminile riesce ad arrivare laddove non sarebbero mai arrivati gli investigatori professionisti. Inoltre, tra i protagonisti troviamo appunto Arthur Bantry, questo colonnello in pensione, Dolly Bantry, amica di Miss Marple, presente anche lei in altri romanzi di Miss Marple, e quindi diciamo che questo romanzo fa comunque parte di questo mondo, un mondo molto particolare, un mondo ristretto di questo paesino, che fa venire in mente anche il paesino che è lo sfondo dei film, dei telefilm, della serie simile, potremmo definirla così, dell'ispettore Barnaby, cioè paesini in cui emerge proprio la mentalità puritana prevalente in questi posti di provincia, molto morigerati, in cui capitano invece cose assolutamente imprevedibili e personaggi ben diversi da quello che è un po' il tram tram del paesino. Benissimo, sono arrivato pertanto adesso alla fine della mia così piccolo contributo. Sì, factotum, alla fine sono arrivato a dire chi è l'assassino. L'assassino sia nel libro sia nel romanzo è Josephine, con una differenza, l'abbiamo detto, che nel romanzo lei è stata aiutata da suo marito, diciamo, dall'uomo di cui lei era innamorata, e per amore del marito e quindi per gelosia nei confronti della cugina ha ammazzato la cugina e poi ha ammazzato praticamente, ho fatto ammazzare la scautista solo ed esclusivamente per fuorviare le indagini oppure per indirizzarle contro quella, ti ricordi quel libertino di cui abbiamo parlato prima, Basil Blake, no? Non riuscendo a fare questo, però, dal momento che Basil Blake ha spostato il cadavere nella biblioteca dei Bantry, ecco perché era stizzita la nostra Josephine. Era stizzita proprio perché non si aspettava che questo cadavere fosse ritrovato dai Bantry invece che da Blake. Comunque era quasi riuscita a ottenere comunque il suo scopo, cioè indirizzare le indagini e i sospetti su Basil Blake, se non ci fosse stata Miss Marple a scoprire tutto l'inghippo. Nel telefilm, attenzione, mentre nel film è sempre movente l'amore, ma l'amore di Josephine per un uomo, invece nel telefilm c'è un elemento omosessuale, nel senso che la complice di Josephine sarebbe appunto Adelaide Jefferson, e quindi l'amore per questa donna qui, per Adelaide, che la spinge a commettere insieme con lei l'omicidio di queste due ragazze. Benissimo, quindi ti ho soddisfatto, factotum, cioè ti ho detto un po' qual è l'assassino.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.